Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore e leggiamo nel primo libro dei Re, capitolo 19, verso 4. Benedica il Signore la sua parola ai nostri cuori. Ma egli si inoltrò nel deserto, una giornata di cammino. Andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo: basta, prendi ora, Eterno, l'anima mia, poiché io non valgo meglio dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Quando ecco che un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide presso il suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi si coricò di nuovo. E l'angelo dell'Eterno tornò la seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. Egli s'alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli dette, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Leggo anche un solo verso dal Salmo 107, verso 26. Salgono al cielo, scendono negli abissi, l'anima loro vien meno per l'angoscia. Stiamo comodi. È importante che notiamo prima di tutto che l'immagine soprattutto del Salmo 107 è quello di un'altalena. Salgono, scendono. E vorremmo ricordare che la vita in fin dei conti è un'altalena. Anche i più grandi, anche i migliori, dopo grandi vittorie, dopo essere stati su nei piani alti del cielo, si sono poi ritrovati nei pian terreno della fede. Questo non è stato descritto nella Bibbia in modo omertoso, ma è stato detto con grande chiarezza, ed è proprio per questo che la Bibbia è veramente la parola del Signore. Un re che si lamentava col suo biografo: perché hai scritto tutte queste negative cose su di me? Si sentì rispondere dal suo storico, pagato per fare questo lavoro: o re, per essere creduto, quando poi ho descritto e ho parlato delle cose positive. Se tu ometti gli errori, le carenze, le debolezze, allora non sarai creduto quando parlerai dei trionfi, degli eroismi della fede di alcuni. Grandi vittorie ha avuto Elia, la risposta del fuoco dopo la sua preghiera. Il fuoco è sceso dal cielo e tutto il popolo ha dovuto ammettere: Yahweh, l'Eterno, è il vero Dio. E poi ha pregato e per 3 anni e mezzo non è piovuto, ma ha pregato ancora e dopo la sua preghiera la pioggia è rivenuta. Ha fatto esperienze straordinarie vincendo le forze della fisica. Un giorno si trovava in un posto, dopo aver dato il suo messaggio, il re è partito per raggiungere la capitale, lo Spirito del Signore lo ha preso e lo ha letteralmente trasportato all'ingresso della capitale, della città, dove il re stava arrivando, per dargli il benvenuto. Un uomo potente. Sembra da questa cosa che un uomo così non possa conoscere delle difficoltà, che un uomo così non possa avere delle debolezze, ma come abbiamo scritto dei marinai nella Bibbia e come ne abbiamo appreso nella lettura, molti salgono al cielo, scendono negli abissi. È proprio di questo che Dio ci vuole parlare, l'altalena della vita vinta. Eh già, perché alcuni vanno su e giù più o meno frequentemente. È normale che si possano avere dei momenti negativi, è anormale vivere sempre nel momento negativo. Bisogna, è necessario vivere con il Signore e con Lui noi saremo al sicuro. E la promessa di Dio non è che ci ha destinati a vivere giù, ma la promessa del Signore è: io ti condurrò in cocchio sulle alture del paese. Dio ci ha fatto per sedere nei luoghi celesti, ci ha salvato per partecipare alla vittoria e godere della sua preziosa resurrezione in Gesù Cristo. Ma oggi noi vogliamo vedere attraverso questa storia, prima di tutto, che l'altalena della vita è vinta grazie al cibo celeste che ci è provveduto. Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, si sedette sotto una ginestra e lì espresse il desiderio di morire. Basta, prendi la mia vita, o Signore, perché io, leggo qui, disse, non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò. Quante volte gli uomini facciamo, anche da credenti, questa esperienza? Incoscientemente, dopo aver espresso le nostre negative convinzioni, diciamo: e adesso mi addormento, succeda quel che succede. Per la grazia di Dio, quando noi stiamo dormendo, Dio è ancora sveglio. E un angelo del Signore lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Cosa mangiare in un posto deserto? Ma dice qui il verso 6: guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi si coricò di nuovo. L'uomo è veramente imperdonabile. Dopo un miracolo del genere avrebbe dovuto trovare la forza di reagire. Spesso Elia ha fatto questa esperienza e molte volte Dio ha provveduto a lui del cibo. Avrebbe perciò dovuto dedurre: questo è il Signore che ha fatto ancora un miracolo per me. Ricordiamo gli interventi di Dio per alimentare il profeta. Per esempio, gli ha mandato dei corvi per nutrirlo ogni mattina e ogni sera era miracolosamente cibato. E poi ha per lui moltiplicato la farina e l'olio a una vedova perché lo sostentasse. E ancora gli inviò un angelo per aiutarlo. E ora gli prepara lui il cibo per dimostrargli che non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E adesso con questo pasto che gli prepara e gli serve più di una volta, Dio vuole insegnargli, conservandolo in vita 40 giorni senza mangiare, senza bere, senza il sollievo del riposo, senza il sollievo del sonno, che Lui è Dio e che Lui è capace di abilitarci a una dimensione spirituale, ma anche terrena, che nessun cibo di provenienza umana potrà mai provvederci. È importante che notiamo insieme che il primo tocco l'ha avuto da uno descritto come un angelo, che il nuovo tocco per svegliarlo l'ha ricevuto da qualcuno che è descritto come l'angelo. La discussione è importante per chi conosce la Bibbia. Un angelo può essere un angelo qualsiasi. L'angelo è espressione usata per indicare Gesù, che nell'Antico Testamento si manifestava come l'angelo del Signore. Chi dei due è? Un angelo o l'angelo? un angelo o Gesù. A noi non sembra importante, quel che ci sembra più importante è che questo qualcuno lo toccò. E lui è stato così bene che si è levato e ha camminato 40 giorni e 40 notti nel deserto fino ad Horeb, la montagna di Dio, dove già in precedenza Elia era stato e aveva ricevuto la legge del Signore. Questa provenienza del cibo così miracolosamente provveduto e accettato dal profeta che crede. Uno normale nel deserto avrebbe pensato: sono arrivate le traveggole, sono giunti i miraggi. La suggestione è veramente forte, figlioli. E invece no, lui senza nessuna esitazione, abituato ad un Dio così provvido, miracolosamente benigno, si ciba. Il profeta Ezechiele ha scritto queste parole: figlio d'uomo, mangia il tuo pane con tremore, bevi la tua acqua con preoccupazione e angoscia, descrivendo così la condizione terrena, umana, di uomini e donne che si affaticano per guadagnare il proprio pane, la propria acqua, e che tuttavia vivono tutto questo con grande difficoltà e preoccupazione. Ma noi presto sentiremo una voce che dirà: venite, tutto è pronto, e beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. Gloria al Signore. È una porzione miracolosa. Si alzò, mangiò e bevve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato camminò 40 giorni e notti fino a Horeb, il monte di Dio. Non mangiò più per 40 giorni e notti, un viaggio di 320 chilometri fatto a piedi avrebbe richiesto al massimo 14 giorni, ma lui è stato in uno stato di debolezza, e anche i miracoli non sempre ci aiutano a superare e ovviare tutte le difficoltà, specie quando Dio ha uno scopo, e lo scopo era parlare con Elia per 40 giorni e non solo per 14. Forse è il caso di ricordarlo e dirlo. Anche con Israele Dio ha usato lo stesso sistema. Un viaggio di non molti giorni, durato invece 40 lunghi anni. Mentre per Israele fu dovuta alla loro disobbedienza e incredulità, per Elia è stato dovuto alla sua stanchezza. Ma sempre il Signore approfitta dei viaggi della nostra delusione per insegnarci qualche cosa di nuovo e di più grande. Dio sia lodato, perché il risultato è sempre la nostra benedizione. Alleluia. È così che egli impara che i labirinti del deserto di 40 giorni che attraversa sono in fin dei conti anche una lezione, un giorno per ogni anno di vagabondaggio di Israele nel deserto. E mentre lui, graziato tra virgolette di non camminare 40 anni nel deserto, ma solo 40 giorni, percorre il sentiero della sua delusione, illusione e della sua scontentezza e voglia di morire, Dio gli parlava e gli diceva: vedi Elia, a te ho chiesto un giorno, a loro ho chiesto un lungo anno. Tu stai per superare la tua crisi. Loro non arrivarono alla conclusione del loro viaggio. Dio sa come incontrarsi con noi e come incoraggiarci. Il viaggio nel deserto gli ricordò la manna, gli ricordò la colonna di fuoco, e come Dio li avesse presi e portati. E lui capì che non è giusto vivere su e giù, ma che dobbiamo vivere stabilmente nella presenza del Signore. La seconda cosa che impariamo è che l'altalena della vita è vinta grazie all'incontro col Signore. Nel verso 9 leggiamo che entrò in una spelonca e vi passò la notte e gli fu rivolta la parola del Signore. Letteralmente l'originale entrò nella spelonca, quindi non una, ma quella precisa, forse proprio quella di Mosè sul monte Horeb, dove si trovava. Ricordate? Dio disse a Mosè: ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso. Mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato, poi ritirerò la mia mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Così Elia fa anche lui questa profonda esperienza di un incontro con Dio. Incontro accompagnato da un quesito un po' che suscita perplessità. Elia, che fai qui? Pensate davvero che Dio non sapesse che faceva lì? Ma certe volte Dio ci pone delle domande per aiutarci ad esprimere, per aiutarci ad aprirci. Che fai qui? E forse la soddisfazione in queste parole della ricerca del Dio glorioso del passato che si è rivelato a Mosè nel dargli la legge, a spingere Dio a dirgli: che fai qui? Stai facendo la stessa cosa, sembra dire il Signore, che fece e che fece Mosè? Forse noi dovremmo meglio ricordare gli eventi della vita. Oppure è un rimprovero: che fai qui? Perché indulgeva ed indugiava nel suo abbattimento. Spesso noi uomini abbiamo questi momenti. Il profeta Geremia disse: oh, se avessi nel deserto un rifugio da via dianti, io abbandonerei il mio popolo e me ne andrei lontano da costoro, perché sono tutti adulteri, una adunata di traditori. Uno dei miei fratelli, come usiamo fare nelle nostre chiese, dopo un tempo di prova come pastore, ha sostenuto un esame per essere poi iscritto a pieno titolo nel ruolo generale dei ministeri che noi abbiamo. Si aspettava chissà quale domanda dalla commissione, ma la domanda di uno di questi anziani pastori fu: hai mai pensato in questo tempo di prova da pastore di abbandonare tutto? Qualcuno furbescamente avrebbe potuto pensare: se dico sì faccio brutta figura. Ma lui rispose: più di una volta. Quell'anziano pastore si rivolse alla commissione e disse così: io propongo che il fratello sia accettato perché è stato sincero, e la sincerità è una delle doti fondamentali del cristiano e per essere pastori. Che fai qui, Elia? Elia non ha scampo, non può dire una cosa per un'altra. Dio lo cercò in un posto, attenti, dove non lo aveva mandato, come invece aveva fatto in altri casi. Ricordate? Dio gli disse prima: alzati, vai a Sarepta dei Sidoni, lì ho ordinato una vedova che ti dia da mangiare. Ma qui non ci sta perché l'ha mandato il Signore, ed è per questo che Dio gli dice: che fai qui, Elia? Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a Elia in questi termini: va, presentati ad Acab e io manderò la pioggia sul paese. Ma adesso lui non è su mandato divino in quel luogo, lui sta semplicemente fuggendo, o meglio sfuggendo Dio e il suo lavoro di profeta. Ed è per questo che Dio gli dice: che fai qui? È una domanda importante che Dio sta facendo anche a noi oggi in questo culto, in questa riunione. Che fai qui? Perché ti trovi in questa situazione condizione? Come mai sei finito in questo problema e difficoltà? Che fai qui? La sua risposta fu: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, perché i figli di Israele hanno abbandonato il patto, demolito gli altari, ucciso i profeti e sono rimasto io solo, e cercano anche di togliermi la vita. Capitano momenti così. Qualche volta noi siamo qui, ma non sappiamo dov'è il Signore, perché siamo nel posto sbagliato. Un giorno una creatura con appena 12 ore di vita era stata abbandonata vicino alla frontiera tra il Messico e gli Stati Uniti d'America. Un ragazzo di 12 anni aveva sentito quella creaturina piangere e chiamata la polizia, che l'aveva ancora trovato in vita e con il cordone ombelicale ancora attaccato. Dopo 12 ore di vita, il medico chiamato per l'occasione, osservando quel tubo di carne, disse: dove sarà l'altro estremo di questo cordone? Parafrasando, dove sarà e chi sarà? Sua madre? Spesso nel posto sbagliato in cui ci troviamo per fuggire Dio, ci viene rivolta la parola del Signore: Elia, che fai qui? Dov'è l'altro estremo? Alcuni fuggono la famiglia, altri fuggono la loro chiesa, altri sfuggono il loro lavoro, altri decidono di farla finita. A tutti Dio dice: dove sarà l'altro estremo? Elia, che fai qui? Vogliamo essere mossi dagli stessi sentimenti del profeta. Io sono stato mosso da una grande gelosia per te e per l'opera tua, Signore. Ma c'è una terza, ultima lezione, ed è l'altalena della vita vinta grazie alla manifestazione di Dio. Dio gli disse, leggo qui nel verso 11, va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Il Signore passò. Colui che passò alla donazione della legge, quando il Sinai fumava, tremava e il fumo saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte e il suono di una tromba s'andava facendo sempre più forte mentre Mosè parlava e Dio gli rispondeva con la sua voce. Il Signore passò. Quando Dio fece questo, lo fece perché voleva rinnovare quell'antica legge al suo profeta Elia. Però il Signore era nel suono dolce e sommesso. A Pentecoste qualcosa del genere è accaduto ancora. Un terremoto non ci fu subito negli Atti degli Apostoli capitolo 2, ma se andate in Atti capitolo 4 accadde anche questo. Un fuoco ci fu, perché apparvero delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno dei presenti lì a Pentecoste. Maria, la mamma di Gesù, Pietro, Giovanni, gli apostoli, in tutto circa 120 persone. E Dio sia lodato, perché i risultati non mancarono. Il primo, una nuova compagnia. Per vincere la solitudine della vita è buono avere un amico o un'amica. E Dio gli disse: ungerai Eliseo come profeta al posto tuo. E poi due nuovi re doveva ungere. E poi una nuova rivelazione. Io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal. Elia partì di là, se ne andò. E noi siamo qui a ricordare l'altalena della vita. Si può solo vincere col cibo di provenienza celeste, produce benefici, dà dei risultati. Dice il Salmo: li condusse per la retta via perché giungessero a una città da abitare. Per la grazia di Dio, ogni cristiano vi giunge e vi risiede. Forse qualcuno, e ho concluso, dirà: pastore, la ferita è ancora tutta lì nel mio cuore. Per questo sono nel posto sbagliato e Dio stasera mi ha detto: Elia, che fai qua? Le truppe avanzavano lentamente e la foresta era umida e il terreno fangoso, il pericolo era ad ogni metro del sentiero. Il tenente degli Stati Uniti d'America in Vietnam calpestò una mina e l'esplosione non lo ammazzò, ma gli mutilò le gambe e parte delle mani. Il tenente ovviamente fu rimandato nella sua nazione, studiò diritto, divenne avvocato, si sposò, ebbe dei figli. Scrisse il libro Figlio Fortunato, che gli permise di avere agiatezza e soprattutto un premio importante. La sua vita però non smise mai di fargli trascinare dietro il suo dolore e un giorno, non sopportando più la pena, si suicidò. Time pubblicò la sua storia intitolando La ferita mai guarita. La guerra di questo mondo continua a mietere vittime. Quel tenente chiamato Puller sembrava essere un trionfatore. Superò la perdita delle gambe, vinse nella vita e visse 26 anni con sua moglie. Scrisse la sua autobiografia che ebbe successo, ma la psicosi della guerra l'aveva segnato. Ci sono ferite interiori che nessuno può guarire. La buona notizia oggi è che Gesù ha detto: venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, ed io darò riposo alle anime vostre. L'altalena della vita si può vincere con Gesù al nostro fianco. Ci alziamo in piedi. Ogni capo è chinato, ogni occhio è chiuso. Lo Spirito del Signore si muove tra noi. Restiamo così, aspettiamo il Signore. Dio è qua, in mezzo a noi. Gloria al Signore, gloria al Signore, gloria al Signore. Dio è qua, in mezzo a noi. Noi vogliamo...